Radio 3 Mondo.
Buongiorno, buongiorno da Marina Lalovic e benvenuti alla nostra rassegna della stampa internazionale di Radio 3 Mondo di questo lunedì 29 di marzo. Con noi in redazione la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Costanza Spocci in redazione, Cristina Santi con noi alla console. Come sempre, intorno a quest'ora, da lunedì a domenica, sfogliamo i maggiori siti internazionali e ora campeggia una breaking news che sentivamo poc'anzi anche al GR3, mi trovo sul sito della BBC, che parla di davvero una notizia del momento che ormai è quasi una risoluzione di quello che è la saga della nave Ever Given bloccata nel canale di Suez. BBC apre con questa breaking news che la nave è stata disincagliata, è stata liberata, almeno si vede la luce fino al alla fine del tunnel, o possiamo dire alla fine del canale Suez. Ovviamente la BBC riprende moltissime fonti da quello che sono le foto dei social media, soprattutto da Twitter, che vedono sbloccata finalmente la nave gigantesca Ever Given, che ricordiamo è più grande di Empire State Building. Moltissimi altri aggiornamenti la BBC dice darà nei prossimi minuti e nelle prossime ore, ma è un altro paese che possiamo dire purtroppo regna un po' le aperture dei maggiori siti. E stamattina ci troviamo sulla versione online di Liberation che ci porta in Mozambico. In Mozambico, dove i jihadisti investono la città di Palma ormai da giorni, ma ieri c'è stata un'escalation negli scontri del gruppo Al-Shabaab, che ha preso il controllo di questa città piccola nel nord del paese dopo diversi giorni di scontri con l'esercito. Sempre su Liberation, ma la BBC e Al Jazeera aprono proprio con questo paese stamattina, dicono che il bilancio resta incerto, ma migliaia di residenti sono fuggiti dalla città di Palma. È impressionante la descrizione di alcuni dei superstiti, scrive Nelly Di Delò su Liberation, dice: nel giardino dell'hotel Residence de Palma piccoli ciottoli bianchi sono stati posti a formare un grande SOS visibile dal cielo, nella speranza che un elicottero atterri e venga a soccorrere clienti e personale. Dal 24 marzo questa piccola città nell'estremo nord del Mozambico è stata attaccata dal gruppo di Al-Shabaab, provenienti contemporaneamente da tre principali ingressi nella città. Hanno prima attaccato la stazione di polizia, ospedale e le banche. Sembra che l'attacco sia stato molto ben coordinato, sono alcuni dei commenti dei presenti di Human Rights Watch sul territorio, che raccontano che l'esercito mozambicano, supportato da una compagnia di sicurezza privata sudafricana, ha cercato in questi giorni di riprendere il controllo della città. Una delle ultime operazioni compiute dall'esercito sembra essere, consisteva più che altro nel salvataggio di 180 persone che si erano rifugiate dall'inizio dell'attacco all'hotel Amarula. Si è trattato di un'operazione che ha coinvolto 17 veicoli che sono venuti in soccorso il 27 marzo. Però dietro questa pagina davvero sconvolgente, in un paese dove ormai gli attacchi jihadisti sono all'ordine del giorno, si nasconde, dice Liberation, anche una grande risorsa economica del giacimento petrolifero e degli investimenti della compagnia francese petrolifera Total. Per la prima volta, si legge sempre in questo reportage di Liberation, gli insorti hanno preso di mira anche gli stranieri, che sono relativamente numerosi proprio a causa della creazione di e più che altro sfruttamento del gas nella regione. Mancano i dettagli, ma almeno una dozzina di britannici, sudafricani e gli altri stranieri che stavano lavorando proprio al progetto del gas sono stati uccisi, lo dice uno dei superstiti sentito da Liberazione. Sempre sulla questione dunque del giacimento delle riserve di gas offshore a largo della costa settentrionale del Mozambico, Liberazione dice che si tratta del sito di Afungi, dove inizierà lo sfruttamento del gas entro il 2024, che si trova proprio a 10 chilometri dalla città di Palma, e le sue strutture sicure sono servite da rifugio per alcuni residenti della città. Total, che è il principale azionista del progetto, ha annunciato la ripresa dei lavori la mattina stessa del attentato a Pemba, dopo aver evacuato il proprio personale. E da Mozambico, che dicevamo aprono moltissimi dei giornali internazionali stamattina, si fa un tragico bilancio di quello che ha segnato questo fine settimana, almeno dal punto di vista della stampa internazionale. Purtroppo un'ennesima strage, un ennesimo record dei morti in Myanmar, sono, ricordiamo, oltre 100 persone, tra cui diversi bambini, uccisi dai militari nel paese nel giorno più violento dall'inizio delle proteste, che è stato sabato. Ricordiamo, proteste iniziate il primo di febbraio scorso, quando c'è stato un colpo di stato dei militari che ha di fatto spodestato l'ex premio Nobel Aung San Suu Kyi. C'è una notizia che va a pari passo con queste tragiche immagini che campeggiano le aperture di molti dei siti internazionali anche stamattina, ovvero che proprio sabato, quando ricorreva la giornata delle forze armate, la ragione per cui molti dei manifestanti sono anche usciti per le strade, molte diplomazie dei paesi in tutto il mondo hanno condannato le violenze, mentre Mosca ha partecipato alla celebrazione con il suo ministro della difesa. India, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Laos e Thailandia hanno inviato anche i propri rappresentanti. Questo ci aggiorna la BBC, che dice che fino a, almeno per quello che si sa sino ad ora, 400 persone sono morte dal colpo di stato del primo di febbraio, e porta veramente un quadro completo di quello che è la cronaca delle stragi di questo fine settimana, che hanno colpito tutte 40 città, 40 luoghi del paese, dal nord al sud. Poi siamo andati anche a vedere un po' della stampa locale, innanzitutto il portale Irrawaddy, che è il maggiore portale in lingua inglese, che però ricordiamo trasmette da Thailandia, è stato fondato più che altro da molti degli esuli birmani in Thailandia già dagli anni 60. Irrawaddy parla di un day of terror and dishonor, cioè più che altro il giorno di terrore e disonore, parla e porta di nuovo la cronaca di quello che è la giornata peggiore nella recente storia del paese, del Myanmar, nel momento in cui si celebrava il 76esimo giornata delle forze armate, che dovevano celebrare soprattutto la resistenza contro il Giappone del 1945. E i manifestanti, ce lo dice sempre Irrawaddy, il portale che consultiamo, hanno visto questa celebrazione come un revolutionary day, un giorno di rivoluzione, per cui molti sono usciti per le strade. Poi Myanmar Now è un altro portale locale che abbiamo consultato, che parlano davvero dei tragici episodi che hanno segnato anche la giornata di ieri, di domenica, dove la giunta militare, immaginate, raggiungeva molti dei manifestanti che pure ieri sono usciti per strada all'indomani di questo massacro di sabato, li raggiungeva proprio negli ospedali della città più popolosa di Yangon. Parla questo pezzo di Myanmar Now di una caccia all'uomo nel Royal Hospital di Yangon, dove molti dei manifestanti si erano rifugiati. Dall'altra parte c'è una fuga dei abitanti del villaggio di Karen, questo è sempre su Myanmar Now che troviamo in apertura, che riguarda 3.000 persone che sono fuggite di questi villaggi che sono stati attaccati dai bombardamenti dei militari birmani, perché base di quello che si chiama Karen National Union, cioè la unione che secondo i militari ha spodestato dunque la giunta da una delle basi. Dunque moltissime sfaccettature rispetto a quello che sono le proteste e soprattutto il colpo di Stato del primo di febbraio, ma un articolo in particolar modo ci porta dall'altra parte, cioè come si vive da un militare birmano. A firma di Hannah Beach abbiamo trovato un lunghissimo reportage su New York Times, davvero che merita una lettura attenta. Noi facciamo un riassunto di quello che sono alcuni dei militari che hanno lasciato appunto le forze dell'ordine e dicono: they see protesters as criminals, cioè vedono i manifestanti come dei criminali. E Hannah Beach ha intervistato questi quattro membri dell'esercito di quello che si chiama Tatmadaw, così si chiama. Si chiamano i militari in birmano, e racconta come ci si diventa un militare in Myanmar, cosa significa innanzitutto giurare e far parte di queste forze dell'ordine, essere continuamente spiati sia dagli superiori sia sulle proprie pagine di Facebook. Molti hanno il cervello completamente lavato, così dicono questi superstiti, se possiamo dire, dell'esperienza della giunta militare. E uno di loro, che è stato intervistato dunque da New York Times, dice: ho fatto parte di Tatmadaw per proteggere il mio paese, non per combattere la mia stessa gente. Poi Al Jazeera invece, sempre per susseguirsi di quello che è stato un fine di settimana delle proteste, ci porta in Bangladesh, dove in centinaia hanno manifestato, ci sono state decine di morti dopo la visita del leader indiano Modi. Ovviamente si è protestato contro la soppressione dei musulmani in India. Ricordiamo, nel paese di 168 milioni di persone, Bangladesh ha visto appunto un fine settimana davvero sanguinoso, forse delle proteste di cui non si parla molto, ma Al Jazeera è stata molto attenta anche su questo. Sempre tornando su New York Times, la giornata di oggi, 29 di marzo, è importantissimo per gli Stati Uniti, perché 10 mesi dopo l'uccisione di George Floyd, oggi inizia il processo contro uno dei poliziotti principali accusati della morte del cittadino americano ucciso per le strade di Minneapolis. Però quello che sorge dall'articolo di New York Times a firma di John Elligon e Tim Arango è davvero un'analisi dettagliata di cosa è rimasto di questa città e cosa è diventata Minneapolis a 10 mesi dalla morte di George Floyd, ricordiamo, ucciso proprio a maggio dell'anno scorso dai poliziotti in un angolo della strada del quartiere dove viveva. Però questo articolo, questo reportage, possiamo dire, dalla città di Minneapolis di New York Times, parla di un angolo lì dove è morto George Floyd, dove nemmeno oggi coloro che consegnano il cibo hanno coraggio di entrare. Dunque così è stato trasformato questo pezzo della città statunitense, una città che è diventata più violenta che mai nel momento in cui Derek Chauvin, ricordiamo il nome del poliziotto che oggi inizierà il processo con i 12 giurati per l'uccisione di George Floyd, riguarda soprattutto il volto violento. Si parla dell'aumento delle violenze del 25% per quanto concerne la città di Minneapolis dell'anno scorso, e immaginate il 66% per quello che si chiama Power Horn Park, Central Bryant, sono le parti che ormai riguardano e portano il volto di George Floyd. Dunque è interessante questo volto e questa immagine di una città che si è trasformata purtroppo in peggio a 10 mesi dalla violenta morte di George Floyd e delle proteste. Parlavamo della breaking news all'inizio della nostra rassegna stampa. Deutsche Welle, molti dei giornali, principali giornali internazionali, aprono con la saga di Ever Given, però al di là del primo spiraglio della luce dello sblocco della nave che è appunto arrivato pochi minuti fa, almeno la notizia, dicevamo, dalla BBC e dei social media, Deutsche Welle, per esempio, è un articolo che abbiamo selezionato, parla delle colpe e delle cause di un possibile disastro del genere. Innanzitutto non soltanto il vento, ma anche quello che il capo del canale di Suez chiama human error, ovvero l'errore umano. E poi Guardian parla anche di un'analisi delle cause e della prevedibilità di un disastro economico del genere. Michael Safi fa davvero un excursus dettagliato di quello che è la trasformazione dei cargo, delle navi cargo che ormai si sono trasformate, non solo per la dimensione, ma l'autore di questo articolo della BBC parla della quantità, immaginate, delle scatole che queste navi portano, da 5.000 container a 20.000 container. Dunque questi numeri ci fanno capire della trasformazione, più che altro del peso che si porta presso una nave cargo, che l'autore dell'articolo di Guardian può dire possono aumentare della lunghezza, ma non così tanto del peso che trascinano appresso. Un allarme che aveva negli ultimi anni anche lanciato lo stesso OCSE. Dall'altra parte Al Jazeera parla delle ripercussioni economiche anche per quanto concerne la Siria, perché una delle 300 navi bloccate in questi giorni nel canale di Suez era anche una nave dell'Iran che arrivava ed era diretta verso la Siria per portare il petrolio e maggiori beni per quelli che sono i principali alleati del governo siriano. Ebbene, è possibile che ci saranno delle restrizioni per quanto riguarda il petrolio nel paese, proprio a causa del blocco di questa nave iraniana. Sempre poi, andando in Siria, qualcosa è successo proprio ieri nel nord-est del paese, in uno dei principali campi profughi al-Hawal, dove le forze curde sono entrate, hanno fatto la irruzione per eliminare le ultime cellule dell'ISIS, ce lo racconta Guardian a firma di Dan Sabak, che parla delle forze curde. Sono circa 5.000-6.000 uomini entrati per quello che sarebbe l'operazione, che dovrebbe durare 15 giorni, in un campo che, immaginate, conta 70.000 persone, soprattutto le donne e i bambini, che sono maggiormente ancora che appoggiano ancora le forze dell'ISIS. Sono molte spose dell'ISIS appunto rifugiate in questo campo. Un'operazione delle forze curde che vorrebbe ripulire e più che altro disinnescare le ultime cellule dormienti dell'ISIS in questo campo. Coronavirus, ovviamente, la pagina, il capitolo inevitabile che dobbiamo sfogliare e aggiornarci su quello che sono anche delle notizie positive, se possiamo dire così, per via di Guardian, che ci aggiorna che la Gran Bretagna ha superato 30 milioni di dosi somministrate del vaccino contro il Covid-19 e le prime buone notizie riguardano sempre la Gran Bretagna, dove Boris Johnson annuncia i primi passi per uscire dal lockdown. Adesso i britannici si potranno radunare fuori per un gruppo di 6 persone. Ricordiamo che il lockdown nel paese ormai dura dal Natale scorso. Poi la Francia, che annuncia che nelle prossime settimane raggiungerà i numeri delle vaccinazioni britanniche, però Guardian ci ricorda che soltanto 11% dei francesi fino ad ora è stato vaccinato, rispetto al 43% dei britannici, in una giornata in cui il mondo invece apre con le dichiarazioni di Emmanuel Macron, che si potranno anche aspettare le nuove misure di restrizione, in un weekend, un fine settimana, dove per esempio Libération, attraverso un bellissimo reportage, parla delle proteste massicce che incombevano per le strade, soprattutto di Parigi, dove i manifestanti cercavano una nuova legge, una vera legge sul clima. Dunque vari aggiornamenti per quanto concerne la Francia. Però anche, ecco, preoccupano le notizie, per esempio, che arrivano dal Cile, che ha imposto un nuovo lockdown. Lo leggiamo sul sito sulla versione online di El Guardian, che parla più che altro di un provvedimento massiccio in uno dei paesi che ha il primato per quanto riguarda il numero dei vaccinati, il terzo dopo la Gran Bretagna e gli Emirati Arabi Uniti e Israele. Dunque, per quanto riguarda la vaccinazione vanno bene, ma il numero dei contagiati è aumentato massicciamente e c'è un strettissimo lockdown imposto nel paese. Sempre rimanendo in America Latina, Venezuela invece risponde al Facebook, lo leggiamo su Al Jazeera, e lo chiama il totalitarismo digitale, quello che è la censura da Facebook avvenuta nei confronti del presidente Nicolás Maduro per aver diffuso la disinformazione per quanto concerne il Covid-19, dicendo che il timo potrebbe aiutare nella cura, tutto in un fine settimana dove Al Jazeera sempre ci ricorre. Sono invece 4.700 i venezuelani che sono scappati in Colombia, questo è il numero dei nuovi migranti verso il paese latinoamericano dopo un'operazione massiccia dei militari venezuelani contro un gruppo armato colombiano proprio al confine fra i due paesi. Sempre sulla scia del coronavirus è interessante l'articolo di New York Times che invece ci aggiorna sulla questione dei vaccini russi, che vanta il paese, appunto, l'esportazione, quello che viene chiamato la diplomazia del vaccino, ma è il primo a importare il proprio vaccino prodotto in altri paesi come il Sud Corea. Davvero interessante questo aggiornamento del New York Times che dice che ci ricorda che solo il 4% della popolazione russa è stata vaccinata contro il 10% degli europei e il 26% dei statunitensi, in una giornata in cui ricorda la Al Jazeera per esempio che il weekend scorso è stato segnato da un concerto senza precedenti, 5.000 persone radunate, immaginate, a Barcellona per un esperimento inedito di tutti coloro che si sono sottoposti al test sul Covid-19, hanno partecipato a questo concerto, ma anche un test per come si potranno organizzare in futuro molte manifestazioni. E Gibilterra potrebbe essere il primo laboratorio post-Covid perché appunto è il primo territorio dove il 70% del territorio è libero dal Covid-19. Con questa notizia finiamo la nostra rassegna, torniamo alle 11. Buona mattinata da Marina Lalovic.